On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain.
Dopo tre giorni, sotto il sole del deserto, guardavo il letto di un fiume e la storia che mi raccontava di un fiume che scorreva e mi ha intristito pensando che fosse morto. Racconti emersi.
Ci sono oggetti che pensavi persi per sempre, che cadono nel dimenticatoio, ma in qualche meandro segreto del tuo inconscio, a tua insaputa, sopravvivono. E a volte, senza volerlo, letteralmente sbucano da sotto il divano, in un angolo nascosto dell'armadio, in una scatola in cantina o in fondo ad un cassetto. Oggetti, pensieri, sogni, storie. E così, per questi racconti che, quasi senza volerlo, dopo essere stati per lungo tempo latenti, nascosti, tanto che li pensavo persi, sono emersi, diventando come il fiume che il protagonista della canzone A Horse With No Name pensava morto. In realtà, un oceano, con una sua vita sommersa.
Quattro racconti originali di Siciliani Antonio. Leggono Chiara Angaroni e Antonio Siciliani.
Il racconto che ascolterete è frutto della fantasia dello scrittore, pertanto ogni riferimento a persone o a fatti realmente accaduti è puramente casuale. Appuntamento al pronao. Eh sì, è dura la vita per chi vuole inserirsi in un ambiente di lavoro nuovo, soprattutto se si vuole strafare, se si vuole dimostrare le proprie indubbie capacità con eccessiva foga, soprattutto per un maresciallo dei carabinieri, tanto ligio al dovere quanto puntiglioso, ma per deformazione professionale, vedere il misfatto, la malefatta in ogni dove. Perché in buona fede si rischia di cadere in equivoci tanto imbarazzanti quanto difficili da spiegare. Ma l'umorismo è l'arma più efficace per smorzare le situazioni difficili e dimostrare la propria umanità. La storia che coinvolge il maresciallo Enrico Sarti, appena trasferito in una nuova città, insegna che la fretta è sempre cattiva consigliera. La convention dei vedove. Essere stato invitato dal prefetto in persona mi diede l'opportunità di avere il posto prenotato in prima fila, nel settore riservato alle autorità. Non che il concerto di musica classica mi interessasse assai, anzi, ma era il mio primo giorno di lavoro in città e non mi andava di contraddire Sua Eccellenza. Ma deve essere proprio bravo questo Medicucci, sì, Alessandro Medicucci, il direttore di orchestra, si chiama così, per attirare così tanta gente a teatro. Certo, sì, è anche un'occasione mondana l'andare a teatro. Per me, più che altro, è l'occasione di incontrare e conoscere tutte le autorità della città. Il vescovo, Don Rifiletti, che a quanto pare conosce tutto della Sinfonia numero 6 di Tchaikovsky. Qualche assessore a cui ho stretto la mano, di cui non ricordo il nome, ma neanche il cognome, insomma. Il sindaco della città, poi, sì, che è una piacevole signora. Dovrò rivolgermi a lei chiamandola sindaco o sindachessa? Ma io mi informerò. Comunque, il sindaco o la sindachessa indossa un abito molto elegante e leggo sulla poltroncina a lei riservata che si chiama F. Pilar. Pilar, ma sarà spagnola o forse veneta.
La gente continua ad affluire copiosa dalle porte e lati della platea e di conseguenza il chiacchiericcio e la confusione e anche le mise più strane delle signore aumentano in proporzione. Il colore predominante è il nero, cosa che fa pensare più ad una convention di vedove che ad una prima teatro. Sembra che l'accessorio più in voga al momento sia il cappello. Alcune indossano cappelli a larghe falde, dalle più, diciamo così, originali fogge. Una di queste signore, che indossa un improbabile completo giallo canarino che spicca in maniera clamorosa tra i vestiti da sera neri, ha un cappello a larghe falde con del piumaggio tipo bersagliere. Deve essere un tipo molto noto, perché in molti le si avvicinano, la salutano e scambiano qualche parola con lei. Volgo lo sguardo verso l'alto, verso i palchi. La gente si affaccia e saluta da un palco all'altro come se fossero viaggiatori ai finestrini di un treno in partenza, ma con più contegno. All'interno di uno di questi, un anziano signore già dorme beato, con il mento poggiato sul petto ed entrambi le mani posate sul manico del bastone. Come lo invidio! Anch'io vorrei tanto dormire, ma nel mio letto, non qui. Mi domando come si possa dormire con questo baccano, considerando il fatto che sopra i palchi c'è la zona galleria, con un pubblico più rustico, rumoroso e meno avvezzo al bon ton, un po' retro che vige a teatro. Ad una prima con un direttore d'orchestra e di gran fama per giunta. Doppia figuraccia. Cici, guardai le due solitarie consonanti stampate sul foglio bianco attaccato alla poltroncina. Era il mio posto. Sulla poltroncina, alla mia sinistra, il foglio era ben più ricco. Sua Eccellenza Fabio, dottor La Sorte. Ebbe appena il tempo di leggere che Sua Eccellenza si sedette e mi parlò.
Ma cosa fa lì in piedi, maresciallo? Si sieda, dai, si rilassi e si goda lo spettacolo. Ma cosa vuole che accada in un teatro? Un omicidio? Forza, su, si sieda! Ah, le ho scelto il posto accanto a me, così possiamo chiacchierare mentre ascoltiamo questo Tchaikovsky, come si chiama? Insomma, non lo so. Tanto, guardi, maresciallo, sarà una noia mortale.
Mi accomodo più per assecondare il prefetto che altro. Dal palcoscenico giungono i suoni degli strumenti musicali, scale musicali e altri suoni non definibili che maestri d'orchestra fanno per scaldare i loro strumenti. Man mano che l'orario d'inizio del concerto si avvicina, aumentano di intensità e tradiscono una nota latente di nervosismo. Anche i musici più esperti sentono la tensione della prima dello spettacolo, poi, con un direttore d'orchestra di gran fama come quello di stasera. Carmen Mastronardi. Speriamo che sia almeno una bella donna questa Mastronardi, perché, come spiega l'implacabile foglio appiccicato alla spalliera della poltroncina alla mia destra, saremo involontari compagni di ascolto in questo concerto. Alcune luci sul soffitto iniziarono a spegnersi lentamente per poi riaccendersi di colpo. Era il segnale che l'inizio del concerto era imminente. La bella signora in giallo si fermò proprio dinanzi a me e, volgendomi le spalle, iniziò a salutare con il braccio alzato a destra e a sinistra come una diva del cinema. Qualcuno urlò anche un «Brava!» e partì anche un abbozzo di applauso. Sua Eccellenza ed io avevamo il suo generoso fondoschiena ad un paio di spanne dai nostri nasi. Ci scambiammo uno sguardo d'intesa. Poi la donna si tolse il bolero del completo giallo, facendolo roteare come la muleta di un torero, lo piegò sul braccio sinistro e si sedette accanto a me.
Era la signora Mastronardi. La salutai con un buonasera, accompagnato con un inchino da seduto, ma lei non mi rispose. In compenso mi guardò, come si guarda un termosifone freddo, e poi si voltò a parlare con un uomo seduto alla sua destra. Io rimasi inebetito a guardare la sua nuca ed il suo cappello giallo col ciuffo alla bersagliera per qualche istante. Poi i miei occhi caddero sull'abbondante seno che ammiccava, morbido e pulsante ad ogni suo respiro, dal generoso décolleté dell'abito. Era proprio un bel vedere. Ed indugiai ad ammirare per un paio di secondi quelle prorompenti rotondità femminili, con il collo allungato e gli occhi dilatati, come se guardassi dentro ad un pozzo. Indugiai ancora, poi la titolare dello spettacolare décolleté si schiarì rumorosamente la gola un paio di volte ed io capì che stavo esagerando. La guardai negli occhi, lei mi guardava con l'aria severa. Oddio, pensai, mi avrà preso per un maniaco sessuale. E meno male che non sono in divisa. Io arrossì e sperai di svanire nel nulla all'istante. Poi un applauso fragoroso mi salvò. Entrava il maestro Alessandro Medicucci.
L'uomo era sulla cinquantina, con pochi capelli canuti ed abbondantemente in sovrappeso. Nonostante ciò, aveva un passo agile. Salutava con il braccio alzato il pubblico che lo accoglieva come un divo. Si fermò in centro al palcoscenico, fece per quello che gli permetteva il suo enorme ventre un inchino. Gli applausi salirono di intensità e di «bravo, bravo!» urlati dal pubblico si sprecavano. I maestri d'orchestra si alzarono in piedi e applaudirono. Il Medicucci si volse verso di loro e fece un altro inchino. Cercai di darmi un contegno, applaudì con trasporto, doppiando lo scroscio di applausi prolungati dell'uditorio, che acclamava a gran voce il direttore d'orchestra. Notai che la signora in giallo accanto a me applaudiva con molta sufficienza e con un'aria leggermente canzonatoria, dondolando la testa. Era forse l'unica persona a teatro, insieme a me, a cui non piaceva o non interessava affatto la performance musicale. Pensai che fosse un fatto positivo per me, avrei potuto attaccare bottone con lei e rimediare alla figuraccia di prima. Dopo l'ennesimo inchino del maestro, gli applausi scemarono. Il maestro uscì dietro le quinte ed un silenzio carico d'attesa scese sul teatro. Approfittai del momento, mi accostai a lei e dissi con fare da esperto di musica.
Certo che questo Medicucci non è poi un gran direttore d'orchestra che tutti dicono, eh? A me sembra un po' un gran patacca. Insomma, sì, dai, un fenomeno da baraccone che fra un paio di mesi nessuno ricorderà neppure.
La signora Mastronardi spalancò leggermente gli occhi, come se uno spillo avesse punto improvvisamente il suo sedere. Lentamente roteò la testa senza muovere le spalle e puntò i suoi occhi, anzi, li infilò nei miei. Giunse alla conclusione che per questa sera avevo fatto abbastanza brutte figure ed il concerto non era ancora incominciato. Anzi, tardava a rientrare in scena il maestro. Il prefetto mi diede di gomito.
Che fortuna avete, maresciallo! Pensate che avete l'onore di stare seduto a fianco della moglie del maestro Medicucci, eh? La signora Mastronardi è una conosciuta soprano d'opera lirica.
Già, proprio una gran fortuna. Avevo appena finito di dire che suo marito era un fenomeno da baraccone, un gran patacca. L'oscurità aveva ormai inondato la sala. Mi sentivo un po' avvilito, incompreso dopo la doppia figuraccia. In fondo le mie intenzioni non erano cattive, ma come spesso accade, quando si vuole essere compiacente a tutti i costi, si finisce per ottenere l'effetto contrario. Poi, fino a 24 ore fa, ero immerso in una realtà più semplice.
Pronao Esastilio. Un paesino con più animali da cortile, galline, capre, asini, mucche e qualche cavallo che persone. Al massimo mi chiamavano per qualche maiale scappato o per il furto di un coniglio o di una gallina da parte di qualche bontempone o pseudo agriturista, razza assai subdola ed in triste incremento. Poi c'era la partecipazione agli eventi mondani del paese, anzi l'unico evento mondano del paese, la processione che si svolge in onore di Sant'Antonio. Essere a capo di una piccola stazione dei carabinieri è un'esperienza unica. Aiuti la comunità con piccoli gesti. Per esempio, i miei compaesani, anzi ormai i miei ex compaesani, apprezzavano molto la presenza dei militi alla fermata dello scuolabus che assicurava la tranquillità e la sicurezza dei loro bambini al ritorno della scuola. O anche la pattuglia a piedi che girava per il paesino nelle ore serali. La presenza di uomini in divisa dava al paese un senso di sicurezza. Mi piacerebbe portare un servizio analogo anche in questa città, ma per adesso è solo un sogno, ma ne parlerò con il prefetto. La gente cominciava a rumoreggiare e l'orario d'inizio del programmato era stato ormai abbondantemente superato, ma lo spettacolo non iniziava. I musici erano abbastanza irrequieti e parlottavano fra di loro. Partirono anche un paio di fischi dalla zona galleria. Poi un uomo si avvicinò a passo svelto al prefetto e bisbigliò una frase al suo orecchio. La sorte chiese all'uomo se stesse scherzando e al suo diniego mi diede una gomitata e disse: Enrico, vieni con me.
Caspita, allora il mio nome se lo ricordava. Stamattina quando mi sono presentato nel suo ufficio c'era un notevole bailamme. Mentre parlava al telefono dell'ufficio, tenendo la cornetta con la sinistra, squillavano due cellulari contemporaneamente, uno posato sulla scrivania, l'altro dentro la tasca interna della giacca posata sulla spalliera della poltrona su cui era seduto. Un agente di PS gli tendeva un dossier aperto e gli indicava dove firmare, ma con le dita della mano destra cercava di portarsi alla bocca una tazzina di caffè. Mi notò sulla soglia della porta e mi fece cenno col capo di entrare. Staccò di poco la cornetta dall'orecchio e disse:
Ah, ecco qua il nuovo maresciallo dei carabinieri. Bene, bene, come si chiama? Maresciallo in capo Enrico Sarti.
Poi fece un gesto con la tazzina, presuppongo un saluto, e ricominciò a parlare alla cornetta. Posò la tazzina da caffè, prese una penna, firmò il documento che l'agente di polizia gli porgeva, lasciò cadere la penna e prese il cellulare squillante sulla scrivania ed iniziò a parlare col secondo interlocutore. Il poliziotto uscì dalla stanza. Il prefetto posò prima la cornetta del telefono fisso, poi salutò la persona al cellulare, mi guardò e disse:
Maresciallo, ci vediamo stasera nei pressi del pronao esastilio del teatro sociale intorno alle 20:30. Bene, adesso se ne può anche andare.
Il tono della voce è fondamentale per un uomo o una donna che mira a comandare dei subalterni in ambito militare e non solo. Più il tono è perentorio e secco, più la risposta all'ordine sarà veloce. In automatico portai la mano destra verso la visiera del cappello, sbattei i tacchi come ai tempi della scuola allievi sottufficiali e dissi: comandi! E chiusi la porta. Ma la mano rimase stretta alla maniglia e non potei fare a meno di domandare allo stipite della porta cosa diavolo fosse un pronao. E per di più, esastiglio.
Il camerino del maestro Medicucci si trovava ad una ventina di metri dal palcoscenico, alla fine del corridoio, poco illuminato. Facevo il percorso a passo svelto ed in fila indiana. In testa c'era il direttore del teatro, poi il prefetto ed io in coda ai due. Aprimmo la porta. L'uomo stava seduto su una sedia con la testa appoggiata sul piano del tavolo, le braccia a penzoloni e le gambe divaricate. Sul tavolo un vassoio con tutto il necessario per prepararsi il tè, teiera, una piccola lattiera, un piattino con delle fette di limone, una zuccheriera, una tazza con del tè avanzato ed un cucchiaino. O era morto o stava dormendo. Accidenti! Era morto!
La mattina dopo, seduto alla scrivania del mio ufficio, non mi pareva vero. Subito un caso importante di omicidio. Il fatto che il morto fosse un personaggio tanto noto scatenò la stampa nazionale e locale. Quindi tutti sapevano che il nuovo maresciallo dei carabinieri, cioè io, avrebbe indagato su questo delitto. Non potevo di certo fare brutta figura. decisi di convocare tutte le persone che avevano avuto a che fare col maestro Medicucci il giorno dello spettacolo. La prima della lista era la signora Mastronardi. Sì, proprio lei, la pettoruta signora in giallo, nonché moglie del morto. L'essere stato trattato da quasi maniaco e la figura da incompetente di musica classica aveva fatto nascere in me una sorta di sentimento di rivalsa. Non vedevo l'ora di interrogarla, anche perché si era fatta strada in me l'ipotesi di avvelenamento. E chi, se non una moglie, può mettere del veleno nel tè del marito?
Doveva avere la predilezione per i cappelli. Questo qui era in stile anni 60 con la veletta nera. Fece i pochi metri che dividevano la porta del mio ufficio con la scrivania, ancheggiando sui tacchi e fasciata in un abite stile Chanel in tessuto bucle, grigio scuro. Si sedette di fronte a me, accavallò le gambe e infilò il lungo bocchino d'avorio tra le sue labbra di un rosso molto carico. Aveva gli occhi asciutti e non pareva proprio una vedova disperata, tutt'altro. Inspirò dal lungo bocchino, lo spostò con la mano destra, mise le labbra come se dovesse pronunciare una O ed espulse il fumo della sigaretta. «È vietato fumare, signora», le dissi, e con aria scocciata staccò la sigaretta dal bocchino e la spense nel posacenere sul tavolo.
«E così è riuscito ad invitarmi nella sua tana, maresciallo?»
Esordì con voce flautata e finto intimorita.
«Ma badi, che io non sono abituata a fare la preda, bensì a cacciare»,
concluse in tono perentorio. No, guardi signora, io non l'ho invitata nella mia tana per una chiacchierata di piacere, ma bensì convocata in questa caserma dei carabinieri per interrogarla come persona informata dei fatti in merito alla morte del suo marito, il maestro Medicucci Alessandro. Insomma, come interrogatorio era partito decisamente male. Sì, d'accordo. A teatro forse avevo un po' esagerato a fare il cascamorto con lei, ma adesso stavo facendo il mio dovere per scoprire la verità su una morte piuttosto sospetta di un uomo molto in vista. Anzi, del marito della signora di fronte a me, che, nonostante fosse vedova da nemmeno 24 ore, era ben lungi dall'essere, io non dico disperata, ma almeno triste. Oh, e mi dava pure del tacchino.
Non mi sarei fatto mettere i piedi in testa, anche perché tutta questa sua freddezza mi insospettiva moltissimo e rafforzava il pensiero perverso che nella mia mente si faceva sempre più strada. Il veleno nel tè era stata opera sua. Mettendolo alle strette, il movente dell'assassinio sarebbe saltato fuori. Gelosia per un'altra donna, invidia professionale o più probabilmente una questione di denaro. Ma sì, la donna era sicuramente una spendacciona, una con le mani bucate, amante dei bei vestiti costosi e con qualche debito di gioco. Aveva scoperto che il marito l'aveva eletta beneficiaria di un'assicurazione sulla vita e lei non ha esitato a mettere in atto un perfido piano criminale per incassare i soldi dell'assicurazione. L'avrei costretta a confessare. Altro che tacchino. Con le mie accuse avrei fatto sparire dal suo viso quell'espressione di fredda alterigia che ha ostentato dal momento in cui era entrata nel mio ufficio. Col prefetto, poi, che figurone! A secondo giorno di presenza in città, un arresto per assassinio a scopo di lucro.
Puntai il dito indice con fare minaccioso verso la donna, pronto a contestarle la mia versione dei fatti. Feci in tempo a dire solo «Lei!» che la porta si aprì ed apparvi la testa del prefetto La Sorte. Chiese «Disturbo?» Senza aspettare risposta, Sua Eccellenza il prefetto entrò. Vide la Mastronardi, allargò le braccia e intristì lo sguardo. «Signora Mastronardi», disse grave, prese la sua mano e la baciò. «Sono costernato per la scomparsa di suo marito, un vero genio della musica!» Detto questo, poggiò un foglio sulla scrivania.
Lei scosse un poco il capo, estrasse un candido fazzolettino dal pulsino della manica sinistra e fece il gesto di asciugarsi una fantomatica lacrima nei pressi del dotto lacrimale di entrambi gli occhi, che in quel breve lasso di tempo erano passati da penetranti come quelli di una tigre a contriti come quelli di una vedova inconsolabile.
Sua Eccellenza invitò la donna ad alzarsi, la teneva con una mano, con la stessa solennità che si deve ad una regina. «Sarà scossa, signora Mastronardi, la faccio accompagnare a casa dal mio autista», disse la sorte.
«Grazie, signor prefetto. Lei è un uomo molto comprensivo, un vero galantuomo»,
rispose lei con tono rassegnato. Uscirono insieme senza degnarmi di un saluto, ma solo un'occhiata di significato incomprensibili. Loro chiusero la porta ed io chiusi la bocca, rimasta spalancata, ed abbassai il dito inquisitore che ormai non era più minaccioso, ma pareva una patetica richiesta di recarsi al bagno di uno scolaretto. Rimasi solo, guardai il foglio che il prefetto aveva lasciato sulla mia scrivania, il referto del medico legale sulla morte del maestro Medicucci. Lessi ed impallidì. Infarto! E per poco l'infarto non venne anche a me. Avete ascoltato Appuntamento al Pronao di Siciliani Antonio.
Lettori Chiara Angaroni e Siciliani Antonio. Alla regia Antonio Colombo.